Allora dicevo, come ha detto il pastore Andrea Thomas, io mi occupo di disagio, oltre a quello personale, che è un disagio di cui ci si dovrebbe occupare di più, soprattutto chi si impegna con gli altri, della serie Medico cura te stesso, ma mi occupo del disagio sia fisico in quanto medico di base in una ASL, in un distretto di Palermo chiamato Zen, un po' con problemi socio-economici rilevanti. Poi appunto sono pastore di una comunità e poi diciamo questa specializzazione in psichiatria mi ha coinvolto in quelli che sono i disagi forse più tremendi, perché sono quelli che non si vedono facilmente, ma che stanno in qualche modo interessando un po' tutti quanti. E è su questo aspetto che questa mattina vogliamo cercare di riflettere, non facendo una trattazione tecnica o professionale, ma cercando di riflettere insieme su alcuni principi che caratterizzano il disagio delle persone e quello che come cristiani in genere, come responsabili, come pastori, come aiutatori, definiva Paolo dell'allegrezza altrui. Certamente possiamo essere aiutatori dell'allegrezza altrui raccontando qualche barzelletta o qualche altra cosa del genere, però capite bene, non è sufficiente, ci vuole qualcosa di più lì dove l'ironia o la satira non sono sufficienti a cambiare il dolore profondo che c'è nell'intimo delle persone. Anzi, è emblematico il fatto che i maggiori comici, i maggiori, sto pensando a Ligiero Noschese, ma tanti altri, no? Le persone più profondamente depresse, quindi nonostante facessero ridere tutti gli altri, evidentemente questo non faceva ridere la loro vita, fino al punto che alcuni l'hanno troncata. E per andare così in maniera veloce, sintetica, ma spero chiara, verso l'argomento che ci siamo proposti, cioè disagio psichico e pratica pastorale, dobbiamo subito sottolineare che la pratica pastorale ha a che fare sia con un carisma, con una vocazione, questo credo che sia chiaro. In Efesini è evidente come è lui che ha dato alcuni come, e alcuni come, altri come pastori. Quindi ha a che fare sicuramente con una chiamata soprannaturale che caratterizza un tipo di ministerio o che è presente a livelli diversi. Ecco, per cui siamo purtroppo in una nazione dove sembra che gli unici ministeri riconosciuti siano i pastori, perché in qualche modo sono quelli poi che hanno il governo, eccetera, eccetera. Mentre in realtà noi sappiamo che c'è una differenza di ministeri, voi lo sapete bene, e tra questi quello pastorale sicuramente è una capacità soprannaturale che persino, io devo dirvi, prescinde dal carattere della persona. Cioè, potreste osservare delle situazioni strane in cui una persona, un fratello, una sorella, nel momento in cui sta venendo usato nella dimensione pastorale, è estremamente accogliente, estremamente sensibile, estremamente capace di venire incontro. Appena finisce la dimensione pastorale, viene fuori il carattere, meglio non parlarne. Capite bene che non è questa la volontà di Dio, sebbene ci sia una pastoralità carismatica, quindi dono, vocazione, dono che Cristo dà proprio alla Chiesa, uomini con questa inclinazione, evidentemente la pastoralità dipende anche dal carattere ed è un aspetto su cui chiaramente noi possiamo lavorare di più, perché sul dono evidentemente è un aspetto che è conferito dallo Spirito Santo e se c'è, c'è. Sul carattere invece io credo che c'è una chiamata per tutti, per cui tutti possiamo in una certa misura diventare pastorali, attenzione, non significa pastori, responsabili, eccetera, eccetera, ma diventare capaci di curare, di rianimare gli altri nella misura in cui cresciamo e maturiamo nel nostro carattere. Questo chiaramente se abbiamo maturato, per esempio, quello che sono i principi spirituali. Io spesso faccio l'esempio che io non sono mai riuscito a maturare i principi della matematica, per cui fino a che riuscivo a imparare due o tre regolette a memoria, magari veniva un problemino e lo affrontavo. Appena cambiava in una maniera minima il modo di porsi del problema, dell'equazione, io andavo proprio completamente in tilt, come a dire, pur avendo studiato matematica non ne avevo penetrato i principi. E allora una capacità importante, che vedremo essere quella del rianimatore spirituale, dell'animatore, del pastore, del leader, è quella di entrare nei principi. Questo poteva, diciamo, essere espresso con le parole stesse di Giovanni, che scrive ai padri, vi ricordate, figlioletti, giovani, eccetera, eccetera, poi quando scrive ai padri dice: vi scrivo perché avrete conosciuto colui che è fin dal principio, ma in un certo senso è il principio, le origini. Quindi non solo la conoscenza, noi sappiamo in termini biblici, non è una conoscenza mentale, ma è una identificazione. Quindi conoscere colui che è il principio, cioè Dio, conoscere i principi di Dio in fondo ha a che fare con diventare una stessa cosa con il cuore di Dio, e questo è un aspetto che normalmente dovrebbe essere presente nei credenti che stanno maturando, cioè quello che acquisiscono sempre di più il cuore del Padre. Avete conosciuto, quindi state diventando una stessa cosa con l'amore di Dio, con la pace di Dio, con la tenerezza, con la misericordia, con tutte queste caratteristiche che sono nel cuore di Dio e che nel momento in cui noi maturiamo cominciamo a cogliere e diventano parte del nostro bagaglio pastorale, quindi della nostra capacità poi di relazionarci, di metterci in rapporto con gli altri. Quindi capacità di penetrare i principi. Io credo che molti di noi hanno parlato di grazia pure all'inizio della conversione, però magari continuavano a vivere in maniera legalistica. Quindi questo ritrovare la parola di Dio, che non è un libro che noi diciamo questo ormai l'ho letto, come si fa con altri libri, no, questo l'ho visto, questo film, quindi ormai devo prendere un altro, magari due volte se è proprio il film, se Titanic c'è qualcuno che forse l'ha visto 10 volte, però non più di lì. Ma la parola di Dio, essendo qualcosa di diverso da un libro normale, è come capace di significare sempre qualcosa di nuovo nella misura in cui conosciamo l'autore. Ecco, in questo senso noi, maturità spirituale, capacità pastorale, nasce dalla possibilità di scoprire sempre più profondamente i principi spirituali, le caratteristiche, dicevo poco fa, del cuore di Dio, per cui tutto questo si trasformerà evidentemente in una capacità diversa di counseling, di fare consulenza. Perché? Perché intanto non ci si baserà troppo sull'apparenza, e noi siamo moltissimo dipendenti da come guardiamo. Nonostante l'esortazione del Vangelo di Giovanni, capitolo 7, verso 24, non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate secondo giustizia, e questo sembra facile a dirsi, ma voi non avete idea di come noi siamo condizionati dall'apparenza. Quello che è diverso, inferno. Quello che non capisco, mostri tremendi. A causa della nostra insicurezza, ognuno di noi si è ritagliato un equilibrio basato su quello che capisce. Quindi se io incontro una persona che capisce diversamente da me, è un mio nemico potenziale, a meno che non entro in una comprensione più profonda del carattere di Dio, che capisce me e capisce lui. Quindi questa interfaccia di qualcuno che riesce a guardare attraverso le parzialità, le soggettività del giudizio umano. Ecco, questo è il retto giudizio, questo è il giudizio con giustizia, o anche in altre parti, se ricordate, Gesù stesso diceva: io non posso fare nulla da me stesso, come odo giudico. Che significa, in termini psicologici, che il nostro giudizio è collegato a quello che ascoltiamo. Quindi è collegato alla nostra cultura, è collegato ai nostri preconcetti, pregiudizi, spesso siamo razzisti, non ce ne rendiamo conto. Ci sono tante cose che abbiamo udito dal nostro background familiare che ci hanno portato ad essere in un modo. Noi ascoltiamo quelle cose, ascoltiamo poi le nostre emozioni, e voi sapete come è pericoloso giudicare quando siamo presi da certe emozioni come l'amarezza, il risentimento. Non so se vi rendete conto che in quel momento il giudizio è un po' di parte. O ancora, quando odiamo, ascoltiamo tutto quello che gli stimoli multimediali, la cultura che ci raggiunge, i programmi televisivi, cioè tutte queste cose, evidentemente, senza che noi ce ne rendiamo conto, condizionano la nostra capacità di giudizio. Per cui, chiaramente, quando Gesù dice come odo giudico, non si sta riferendo, non lo so, come odo il Maurizio Costanzo Show, come odo, anche se non c'era niente di male a guardarlo, ma come odo nel senso nell'ascoltare qualcosa che viene da Dio. Ecco, lì noi passiamo dal soggettivismo, dalla parzialità, a una visione più ampia e siamo in grado quindi di vedere le cose da una prospettiva diversa. Quindi questo a sottolineare un aspetto importante della pratica pastorale, che è quella di ascoltare. Quindi certamente ascoltare il telegiornale, essere perfettamente consapevoli di tutto quello che avviene nel mondo, però ascoltare anche un altro telegiornale, che è quello di Dio, che è quello dello Spirito Santo, che è quello che ci rivela veramente quelle cose che occhio non ha mai visto, non ha mai udito, che non sono mai salite in cuor d'uomo, ma sono quelle che Dio ha preparato per noi. Allora noi, ascoltando il telegiornale di Dio, che non è di parte, non è né sinistra né destra né centrodestra né centrosinistra, però siamo in questa diatriba di scontri titanici, ascoltando le notizie di Dio, ascoltando non solo, ma desiderando di essere su questa terra per fare la sua volontà. Infatti quel versetto continua, dice: come odo giudico, il mio giudizio è giusto, perché cerco non la mia propria volontà, ma quella di colui che mi ha mandato. Come dire, io sono qui per realizzare il progetto del Padre. Allora, nel momento in cui noi siamo qui, siamo curatori d'anime, siamo pastori, per realizzare non il nostro desiderio di potere, perché sapete, c'è piacere tante volte avere l'idea di dominare gli altri, in certi sistemi poi non vi dico come il piacere aumenta, io ne domino tanti, io ce ne ho tanti, io di più, cioè questa sensazione quasi che fa superare il senso di inutilità. Ma in realtà il servizio, ancora una volta, dovrebbe svilupparsi piano piano con una motivazione che è quella di fare la volontà del Padre, cioè nel senso che spesso Dio chiamerà al pastorato delle persone che non vogliono più comandare, paradossalmente, che non vogliono più dominare, ma vogliono servire Dio, e Dio gli dice: servimi in questa maniera. Quindi ti do l'autorità. Nel momento in cui tu non vuoi più un'autorità umana, in cui capisci che quello che conta è l'autorità spirituale. Andando avanti, dicevo, un altro aspetto del carattere che è necessario per affrontare e gestire i disagi degli altri è quella caratteristica che in Gesù era evidentemente al 100%, che riesce a empatizzare con gli altri, cioè a simpatizzare con le debolezze, con le difficoltà. Capite, simpatizzare non significa che a me fa simpatia la tua amarezza, cioè non mi fa simpatia, non mi fa simpatia il tuo risentimento, mi fai simpatia tu, cioè nel senso io empatizzo, io sono in grado di essere vicino a te perché probabilmente ho vissuto le stesse cose, ho la capacità quindi di esserti vicino senza giudicarti, senza condannarti, ma entrando in una relazione particolare che io credo che sia quella relazione che è fondamentale per qualunque passaggio di guarigione tra un uomo e un altro, sempre attraverso Dio, cioè un setting, potremmo dire in termini psicologici, dove non c'è chi si sente molto al di sopra e chi fa lì, come quando uno va da un professorone super mega galattico, sgancia, non so, 350, 400 euro, così, e quasi quasi è messo là che teme, quel professorone dice due o tre parole come se dovessero fare chissà che. No, non è questa l'idea che Dio ha della cura pastorale. E quindi, dicevo, è scritto in Ebrei capitolo 2 verso 18, infatti poiché egli stesso ha sofferto la tentazione, può venire in aiuto di quelli che sono tentati. Cioè, quindi, in un certo senso, se state superando un sacco di prove, un sacco di difficoltà, questo fa parte del tirocinio che Dio vi sta permettendo di sviluppare per essere in grado non soltanto di guarire voi, di superare certi esami, ma poi soprattutto di aiutare altri. Quindi spesso noi non lo comprendiamo, perché nel momento in cui chiediamo più benedizioni a Dio, più unzione, gli esami diventano più difficili, ma è ovvio che è così, perché nel momento in cui richiediamo una benedizione di Dio, gli diciamo che vogliamo servirlo, lo autorizziamo a farci passare alle classi successive, quindi con esami più grandi, con esami che ogni volta uno dice: mizia, non pensavo che potevo provare una cosa così difficile. Cioè, ogni esame che facciamo secondo noi è difficile, che ne abbiamo uno più difficile, non so se vi capita, invece poi ne arriva uno più difficile. E questo proprio, secondo me, è proprio l'espressione chiara di un processo, cioè il fatto che non stiamo vivendo in maniera statica, ma stiamo crescendo, stiamo facendo un corso universitario che non finirà mai. Quindi, se qualcuno pensava di non fare più esami, mi dispiace, questa mattina è una brutta notizia. Continueremo a fare esami, però è importante come si fanno. È importante, infatti, il paradosso della contristato eppure sempre allegro, io trabocco di allegrezza in tutta la mia afflizione, nel senso che abbiamo bisogno di mantenere una grande gioia forte, che non è artificiale ma è la presenza di Dio, mentre anche succedono delle cose che non sono per niente gioiose. E questo chiaramente è lo stile di vita del cristiano. Andiamo avanti, avviandoci verso il centro dell'argomento. Su alcuni trattati di terapia medica è scritto primum non nocere, cioè, come a dire, un grande obiettivo sarebbe, caro medico, se tu riuscissi almeno a non fare danno con le medicine che dai. Ecco, quindi applichiamola al versante pastorale o di cura d'anime, cioè stiamo attenti a non trovare dei rimedi che sono peggiori del male che dobbiamo gestire nel fratello, nella sorella. Quindi, in tutto questo abbiamo bisogno di conoscere bene i rimedi, di conoscere bene i problemi, di conoscere bene gli strumenti che usiamo, perché gli strumenti che noi usiamo, soprattutto in momenti particolari della vita delle persone, dove ci sono crisi estreme, dove ci sono crollo di certi equilibri, capite bene come è delicato ed è importante entrare in una maniera equilibrata in quel malessere, in quel disagio, come d'altronde Dio fa con noi. Cioè, non so se vi siete accorti nella cura diretta, perché spesso Dio ci cura anche direttamente. Certo, l'ideale sarebbe trovare qualcuno che si occupa di noi, e in questo dobbiamo crescere, ma tante volte lo Spirito Santo ha una cura diretta e gestisce il tuo malessere in una maniera estremamente precisa, delicata, entra al momento giusto. Cioè, se sei lì sconfitto, non ti dà il colpo di grazia, come a dire. Usa una grande, meravigliosa psicologia che in fondo non è altro che la psicologia di chi ama ma vuole correggere. E questo è un concetto importante da sottolineare, perché spesso la logica perversa in cui viviamo suona della serie: se mi ami, non mi correggere. Non so se spesso vi sentirete interpellare da alcuni credenti, non ve lo diranno così evidentemente, però è come a dire: ma se mi ami, cioè, non dirmi questa cosa che non va nella mia vita. Ma in realtà l'amore vero desidera così fortemente il bene dell'altro che non sopporta, no? Non sopporta l'altro, come per noi più facilmente, peccato e peccatore, è difficile fare questa separazione. Nel momento in cui c'è una persona che ha risentimento, non è difficile che noi odiamo il risentimento e amiamo la persona, no? Non so se vi viene difficile, a me ogni tanto viene difficile. Ma nel momento in cui la amiamo, restiamo fermi nel desiderio che è quello di liberare quella persona da quel veleno che non solo fa male a noi, ma fa male a lui principalmente, fa male all'amore di Dio. E quando sentiamo il cuore di Dio ci fa capire che amare quindi non significa carezzare sempre, ma significa abbracciare, ma con una attitudine di correzione. Quindi, dicevo, prima cosa importante, non nuocere. Sarebbe già importante che l'intervento pastorale non favorisca disagi e malattie psichiche. Questo sarebbe già, io non dico una cosa, un obiettivo ottimistico, però cioè, tante volte purtroppo è così. Anche soltanto, come dicevo poco fa, con il modo di porsi. Abbiamo detto il setting, c'è in Giobbe capitolo 33:6 quello che potrebbe essere una modalità con cui Dio ci chiama a relazionarci ai fratelli che in qualche modo dobbiamo aiutare, con i quali ci dobbiamo relazionare in una relazione di aiuto, come volete dire. Giobbe 33:6 dice: ecco, io sono uguale a te davanti a Dio, anch'io fui tratto dall'argilla, spavento di me non potrà quindi coglierti e il peso della mia autorità non ti potrà schiacciare. Non so se è chiaro o vale la pena spendere qualche parola. Il setting tra due persone in cui una si pone come autorità, cioè come qualcuno che ne sa di più, come qualcuno che ha un ruolo paterno, come qualcuno che ha un ruolo di autorità nella Chiesa, sempre là. È un ruolo importantissimo, ma non deve determinare una sorta di pressione tale da creare spavento. Capite? Perché se no, uno, le persone non si apriranno mai con voi. Cioè nel momento in cui vi vedono al di sopra, come intanto persone inattaccabili, infatti la prima definizione qui è: io sono uguale a te, anch'io fui tratto dall'argilla, come a dire: guarda che io non sono un super pastore che non ha nessuna tentazione, che non deve combattere con anche lui le sue battaglie, io vivo, capisco, empatizzo, mi rendo conto di quello che stai vivendo. E che questo non è che si può esprimere solo a parole, è uno stato d'animo, è un modo di porsi, non da presuntuosi, non da super tecnici, non da quelli che ogni volta, come quando magari chiamo l'elettricista a casa, arriva là con la sua borsetta così, già sa tutto quello che deve fare. Non è così nel campo spirituale. Nel campo spirituale, anzi, vi voglio dire una cosa strana, che in un livello di crescita alcuni cominceranno a non capire più bene la parola di Dio, non fraintendetemi, ma a non riuscire a usarla con la stessa modalità con la usavano prima. E questa sembra quasi una crisi. A volte vengono dei credenti che mi dicono: pastore, ma mi sta succedendo una cosa strana, mentre prima, quando dovevo intervenire, dovevo fare un mio intervento, dire quello che pensavo, mi veniva tutti i versetti qua e là, cioè tipo come se avessero già tutta la chiave di lettura, lo schema mentale di come si risolveva il problema. Mi sto accorgendo che ora mi sento imbarazzato, non so che dire, ho paura di sbagliare. Io dico: alleluia. Qualcuno potrebbe dire: ma come? Cioè, stai perdendo colpi? No, alleluia, perché cosa significa? Che quell'acquisizione della parola di Dio, che abbiamo bisogno sempre di continuare a fare, viene progressivamente gestita sempre meno dalla nostra mente carnale e sempre più dallo Spirito Santo. Per cui, paradossalmente, proprio nel momento in cui tu non capisci, però ti disponi, forse è il momento in cui Dio ti darà una unzione, una capacità tale da aiutare veramente il fratello, sempre con la parola di Dio, ma non diretta da te, ma diretta sempre di più dallo Spirito Santo. Ecco, noi questi concetti li esprimiamo magari teoricamente, diciamo, è lo Spirito Santo, chiediamo allo Spirito Santo che ci guidi, però quando poi questo deve subentrare nella nostra vita ci spaventiamo, perché se lo Spirito Santo ci deve guidare vuol dire che noi non dobbiamo sapere più guidare tanto, e questo veramente ci mette in uno stato di insicurezza, perché ci mette in uno stato di debolezza, come a dire: ma che vuole quella persona, io non c'ho più lo schemino, fai questo, questo e questo, metti questo elemento e la soluzione c'è, no, io non ce l'ho più. E allora cosa succede? In quel momento ti accorgi che devi vedere quella persona non con gli occhi di un tecnico pastorale, ma con gli occhi dell'amore di Dio, con gli occhi del cuore paterno di Dio. Gli strumenti che c'hai sono dentro di te, c'è il cuore di Dio, e lì in una maniera nuova il colloquio può essere molto più accelerato, nel senso che puoi ricevere parole di conoscenza, puoi sentire il cuore, puoi parlare delle cose e la persona si mette a piangere, cioè puoi toccare il problema, perché ti poni veramente come padre. Padre che ama, che desidera il bene per il figlio e che è guidato da Dio per correggere, per aiutare, per sostenere. È chiaro questo concetto? Quindi non permettete mai che l'autorità possa schiacciare. Vi è spesso relazione, io devo alleggerirmi, vi è spesso, dicevo, relazione, questa è una piccola parentesi che voglio aprire, tra teologia, dottrine, eccetera, eccetera, e patologie psichiche indotte. Io ho avuto sempre la tentazione di scrivere un libro dove facevo queste riflessioni su come un determinata dottrina, ma non è tanto dottrina, enfasi, perché poi la dottrina è in se stessa, è come qualcosa di relativo, nel senso che ognuno lo capisce a suo modo, e se non ci fosse lo Spirito Santo che poi veramente ci dà la rivelazione di quello che dice questa parola sarebbe il libro più conflittuale. Infatti ognuno legge e capisce quello che vuole, quello che gli serve, quello che gli conviene, e guarda un poco quello che poi lo mette in conflitto con gli altri. Il che è strano, perché se questa parola ci è stata data per portarci all'unità della fede, dovrebbe piano piano farci incontrare, non farci divergere. Però dico, è importante capire che se facciamo delle enfasi particolari in alcune cose, se possiamo purtroppo indurre particolari problematiche. Vi faccio un esempio tra quella che è la tendenza più comune, che spesso si vive, quella per esempio dell'evangelizzazione. Allora, se noi abbiamo una sensazione che le persone da un momento all'altro vanno all'inferno se noi non parliamo loro, questa espressione, che è vera in un senso, enfatizzata, ti può portare a stare male tremendamente, perché nel mentre persino che ti prendi il tuo caffè la mattina stai pensando che nel mentre che stai bevendo la tazzina di caffè già 10 persone sono all'inferno, e tu potresti benissimo non bere la tua tazzina di caffè e andare a parlare a queste 10 persone. Capite il pericolo di una enfatizzazione in cui noi gestiamo in maniera coerente mentale un discorso spirituale? E io ho visto più di una persona distrutta da questa ansia da evangelizzazione, il che non è sbagliato in se stesso, ma non comprende che noi non ci possiamo sostituire a Dio, non possiamo avere la responsabilità totale che tutto quello che succede dipende da noi. Questo significa impazzire. Dico, potremmo approfondire l'argomento, però chiaramente poi ci può essere il problema completamente opposto, e neanche questo vogliamo, cioè quello che dice: Dio, occupati tu delle persone, io me ne sto a farmi tutti i miei che fari. Qual è la via di mezzo? La via di mezzo, in realtà, se ci pensate, è un poco quella di intendere, di comprendere quelle opere che sono già preparate per noi. E come le puoi comprendere se non stando in contatto con la parola di Dio e con lo Spirito Santo? Allora, in questo equilibrio, tu puoi né sentirti il carico di tutto il mondo e quindi rimanere distrutto perché ti sei reso conto che mentre che tu stavi finendo la tua colazione altre 100 persone sono andate all'inferno e te le senti magari colpevole e che Dio ti chiederà conto di questo, né neanche stare lì a fare la tua vita tranquilla pensando che qualcun altro si dovrà occupare di evangelizzare. Il che è vero che è lo Spirito Santo il più grande evangelizzatore, che convince di peccato, di giustizia e di giudizio, ma è vero che si vuole servire di te. Quindi bisogna sviluppare un rapporto tale per cui possiamo operare quelle opere che sono preparate per noi e possiamo smetterla di andare in ansia per quelle che non sono operate per noi. Capite? Lì c'è un equilibrio particolare e se qualcuno enfatizza in un senso o in un altro può produrre malattie diverse. La malattia di chi non enfatizza assolutamente si chiama indolenza. La troverete definita nella scrittura e siamo esortati a non essere indolenti. Indolenza cos'è? Pigrizia, insensibilità, indolenza, proprio apatia. Per cui alcuni veramente dovrebbero essere stimolati a, ma altri carichi di questo zelo senza conoscenza, lo zelo carnale, potranno sviluppare altri tipi di patologie. Quindi in questo senso io credo che il pastore debba essere in grado di dosare, di dare un sistema che è equilibrato e poi lì dove trova gli indolenti scuoterli, lì dove trova quelli che vogliono sostituirsi a Dio, prevenire i loro disturbi poi nevrotici, depressivi, eccetera, eccetera, ridimensionandoli e facendogli scaricare quei pesi tremendi di cui si sono caricati. Quindi dicevo, in comunità, ad esempio, dove si pretende lo stesso standard di santità per tutti, cioè come a dire sei convertito quindi devi essere cristiano doc, questo è pericoloso, perché sebbene è vero che Dio ci chiede a tutti le stesse cose, e questo credo che è innegabile, non è vero che Dio ce le chiede a tutti istantaneamente, perché se tutti istantaneamente potessimo superare tutti i nostri problemi già finirebbe il rinnovamento della mente, saremmo completi, saremmo già perfetti, non avremmo altro che andarcene in cielo perché abbiamo finito il nostro tirocinio su questa terra. Quindi il non considerare spesso questa progressività nella dimensione della santificazione quindi ignorando il progressivo rinnovamento della mente, ricordate cosa diceva l'apostolo Paolo in quel verso classico Romani 12:2, non conformatevi a questo mondo ma siete trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Cioè questo rinnovamento è un processo che ci porta nella esperienza della volontà di Dio. E potremmo dire in un'esperienza sempre più precisa della volontà di Dio. Detto in altri termini, non serve avere una direttiva da Dio con un cartellino, come a me piaceva ricevere da neoconvertito perché ero molto insicuro, ero volenteroso, volevo fare assolutamente la volontà di Dio, mi sarebbe piaciuto un cartellino con scritto oggi devi fare 1, 2, 3, 4 e 5. Ah, ho detto allora io se facevo le 5 cose oggi ho fatto la volontà di Dio. No, il problema della volontà di Dio sicuramente è riconoscere la sua guida, è sicuramente, come ho detto poco fa, riconoscere le occasioni che lui ha preparato. Ma le occasioni che lui ha preparato, vi dirò un segreto, che noi non le riconosciamo perché semplicemente lo Spirito Santo ci dice «Oh, guarda, ama quella persona in questo momento. No, le riconosciamo perché cresce in noi anche la sensibilità, l'amore, il carattere di Cristo. Cosa voglio dirvi? Perché ammesso che noi potessimo sentire una voce che ci dice vai da quella persona a consolarla, ma noi siamo carichi di rabbia, amarezza, non solo non andiamo a consolarla, ma andiamo a mettere in crisi. Quindi, volontà di Dio è esperienza di maturazione interiore, capacità veramente poi di portare una benedizione dovunque siamo. Noi tante volte ci preoccupiamo di non essere al posto giusto, Dio si preoccupa di farci essere nell'attitudine giusta, perché quando scopriremo questo ci accorgeremo che dovunque saremo in grado di portare frutto. Mentre noi tante volte pensiamo ecco perché non sono questo, ecco perché non ho questo ruolo, ecco perché a me non mi fanno predicare, ecco perché a me non... Abbiamo tutte queste convinzioni che qualcuno o qualcosa ci possa impedire di portare frutto. In realtà il frutto non lo portiamo nella misura in cui non esprimiamo questo rinnovamento della mente, questo carattere di Cristo che viene fuori e quindi poi tutte le opere sono preparate dinanzi a noi. E allora camminiamo in una strada e vediamo cose diverse che se siamo incavolati, se siamo bisognosi solamente di distrarci dai nostri problemi e quindi cogliamo solo le vetrine, tutte le cose lucenti perché dobbiamo in quel momento essere spensierati. Se siamo pieni dell'amore di Dio, coglieremo altre cose, vedremo il ragazzino che è lì e magari saremo sensibilizzati sui problemi dei bambini. Cioè, tutto funziona diversamente a secondo come noi viviamo nella dimensione mentale. Non possiamo allargare, ma è chiaro. Dicevo, quindi, in un contesto dove non è chiaro questo processo progressivo di rinnovamento, è facile favorire i disturbi d'ansia e in particolare il DOC e il DAP. Non vi spaventate, non sono due vini particolari. Il DOC sarebbe un disturbo ossessivo compulsivo, cioè le classiche ossessioni e impulsi coatti, cioè, vi faccio un esempio, nel momento, questo lo capiremo meglio più tardi, nel momento in cui io non voglio vedere una carica di irrazionalità interna, di veleno, di sporco che c'ho dentro, sapete cosa può succedere, per esempio, tra le varie cose? Che io all'esterno controllo ogni cosa, controllo mentalmente, donne controllo realmente, pulizia super, niente deve essere fino all'estremo, patologia, ho paura dell'inquinamento, devo lavarmi 20 volte al giorno, eccetera, eccetera. Quindi l'ignorare, il non riuscire a vedere quelle parti di sporco, il non accettare che possiamo ancora essere sporchi in certe aree della nostra vita, unite a un tentativo umano, a una difesa umana per pulirsi, fa un risultato pazzesco. Cioè, perché? Perché chiaramente reprime, rimuove tutto questo sporco, perché noi non lo vogliamo vedere, perché vogliamo sentirci sempre puliti, bravi, buoni, sorridenti, quindi lo sporco lo archiviamo velocemente, lo puliamo velocemente, più velocemente di quanto la nostra fede ci possa permettere. Quindi facciamo un lavoro super, siamo super puliti, lo sporco in soffitta comincia a degradarsi, comincia a fare puzza, comincia a creare tensioni, comincia a diventare disturbo al colon, comincia a diventare accelerazione del battito cardiaco, comincia a diventare, cioè subisce un'evoluzione. Perché? Perché noi non gli diamo diritto di residenza, perché abbiamo paura di accorgerci che ancora possiamo essere così sporchi. Com'è possibile? Io sono stato lavato dal sangue di Gesù e ancora ho questa sporcizia. Ebbene sì, fratello, nello spirito sei pulito perfettamente, ma nella tua anima, nella tua mente, sei in un lavaggio progressivo, continuo. E non è come quando portiamo la macchina, lavatemela, pum, lavata perfetta, poi si sporca di nuovo. È un lavaggio progressivo, cioè tante aree della tua vita, prima ancora di lavarle, che poi significa levarle, devi ancora scoprirle. Noi spesso vorremmo levate le cose cattive senza neanche vederle. Questo dovremmo spendere un po' più di tempo per capirci meglio, ma è come se vorremmo non vedere profondamente la rabbia, l'odio, la violenza, che come esseri umani, soprattutto quelli che sono stati buoni e bravi, e hanno fatto sempre buon viso al cattivo gioco, e quindi non si rendono conto che anche loro hanno questo bagaglio, perché lo hanno archiviato benissimo. Allora dicevo, un clima dove si pretende subito troverà avvantaggiate le persone che sono represse, che hanno usato meccanismi di rimozione, perché quello dice: io sono già bravo, quindi secondo me io sono più adatto di te ad essere cristiano, perché io già anche prima di essere convertito le amavo le persone, ero bravo, ero buono. E Dio guarda, dice, sorride, sì, ti aspetto. Quindi all'inizio partono fortemente nella gara della conversione quelli che si sentono più equilibrati, perché hanno usato tutti i meccanismi di difesa per non vedere tutto il marcio che avevano dentro. Però poi sapete cosa succede? Mentre quelli in crisi sembrano proprio di mima, sei in crisi totale, non ti puoi muovere. Poi invece avviene una cosa strana nel processo di cammino, che quelli che sembravano così sparati, che avevano degli equilibri umani, cominciano a essere testati. E si rivela che dietro quell'apparente sorriso c'era un odio profondo che ti aveva distrutto il colon, e quindi in qualche modo devono prendere atto di aree della loro vita che non avevano mai visto. Quindi si devono fermare, da qui un incoraggiamento a tutti quelli di voi che siete partiti più buoni e dopo qualche anno siete diventati più cattivi. Questo è un buon segno. Significa che Dio sta cominciando a mettere in discussione i vostri equilibri umani, ma non per farvi diventare più cattivi, ma per farvi essere più buoni con le sue risorse. Questa è una differenza che cercheremo di sottolineare meglio perché sia chiara, ecco, perché poi non diciate il dottor Adagni è venuto qua a dirci di essere più cattivi. Quindi cercate di seguirmi. Nel momento in cui noi abbiamo questa irrazionale, che si può chiamare rabbia, orgoglio, desiderio di dominio, e noi lo controlliamo, questo sporco, lo inghiottiamo, questo sporco comincia a venire fuori in maniere strane, o in questa lotta tremenda contro pensieri ossessivi di sporcizia. E incontrerete tante persone, tanti credenti, che sono ossessionate sempre dal diavolo, ossessionate dall'impurità, ossessionate dal senso di avere commesso un peccato per cui non c'è possibilità di salvezza, la bestemmia dello Spirito Santo, eccetera, eccetera. Un'ossessione profonda che deriva dal fatto di non avere mai potuto accettare che c'era dello sporco in loro, cioè come a dire non potrebbero mai accettare di vedere che nella loro vita c'è ancora sporco, e quindi questo sporco lo devono cercare di enucleare, di allontanare, e chiaramente ritorna sempre con un meccanismo tipico che è una lotta continua allo sporco, poi, cioè che è poi una lotta continua per non accettare di essere sporchi. E di capire che chi ci lava è Dio, e perché anche lì c'è un meccanismo sottile. Dietro certi meccanismi ossessivi c'è ancora l'idea di una autopulizia, cioè io mi devo pulire da solo, perché se no non sarò accettato dagli altri, da Dio. Io sto andando un po' a ruota libera, spero di stimolare un po' di riflessioni, eventualmente abbiamo poi un momento per parlarne. Quindi non solo in questa maniera, in un contesto del genere, si favoriscono i disturbi d'ansia, in particolare il disturbo ossessivo compulsivo, dove poi tutte le cose che si fanno diventano un meccanismo rituale quasi per annullare lo sporco. Persino alcuni modi di dire evangelici esasperati, quando diciamo è sangue di Gesù, cioè non hanno più veramente la fiducia in quello che diciamo, sono dei modi ossessivi di reagire a una paura di non essere amati da Dio, di non essere protetti, di non essere, e quindi alla fine no, sì, diventano una formula magica, una specie di formula magica che chiaramente non ti dà mai la sicurezza, perché diventa uno stereotipo, un meccanismo ripetitivo, diventa un modo di dire, ma non riesci invece ad avere fede in quello che dici e quindi lo continui a dire a dimostrazione che non ci credi, cioè diventa una specie di lotta continua. Ed è ancora una volta, dico, il discorso si amplia in una maniera grandissima, capite bene, però sintetizzando, è il tentativo di combattere dimensioni mentali sul piano mentale, al che non vinciamo, perché come ci dirà poi l'apostolo Paolo, le nostre armi sono potenti, hanno da Dio la capacità di distruggere fortezze, ogni ragionamento che sia, ma se noi invece continuiamo a usare le nostre armi umane, perché purtroppo sono quelle che ci hanno insegnato, sono quelle che ci portiamo dalla nostra infanzia, ognuno di noi si è dovuto difendere da solo, no? Vi siete difesi, no? Un po'. Hanno dovuto. Chiaramente lì poi c'è un momento in cui Dio ti farà vedere che le tue difese sono inefficaci e quindi peggiorerai, ecco perché paradossalmente la vita del cristiano procede lungo momenti di notevole peggioramento che sono preludio poi di equilibri ancora più veri e più reali. Altro disturbo spesso sviluppato in un ambito in cui noi non diamo diritto di residenza, come ho detto, a questo irrazionale, è il disturbo d'attacco di panico, cioè come qualcuno che non guarda mai sul riscaldamento del suo motore, a un certo punto si accende la spia dell'olio. È grave. E chiaramente l'angoscia profonda poi si collega al momento. Anziché capire che quel momento è espressione di un disagio interno, è come se la persona in questa maniera è riuscita a pensare che il suo problema è il disturbo d'attacco di panico, non quello che ci sta sotto. E quindi comincia a cercare di evitare i luoghi che lo possono indurre, e comincia a prendere ansiolitici, antidepressivi, eccetera, eccetera, senza mai invece capire che quella non è una malattia, come a dire un attacco epilettico, e quindi, ma è qualcosa collegata a una dimensione interna che si deve portare fuori, si deve per affrontare in una maniera diversa. Quindi il disturbo d'attacco di panico o altre problematiche di tipo ansioso possono essere indotte lì dove c'è un clima dove le persone non possono guardare il loro sporco, si vergognano del loro sporco. Io faccio spesso l'esempio, è come la chiesa, la possiamo considerare un ospedale in un certo senso, speriamo non come i nostri ospedali, no? C'è un luogo ospitale, ospedale significa questo, ma un ospedale dove normalmente uno va cercando di vedere le malattie. Che ne direste di una persona che si ricovera e poi non vuole assolutamente vedere le sue malattie? Che si ricovera e dice ma tu perché sei qui? Perché ho piacere di stare insieme agli altri, perché... Dice ma tu non eri quello che... No, sto bene. È spesso il clima della paura, del giudizio, il clima legalistico, il clima di condanna impediscono ai credenti di portare fuori le loro malattie. Questo lo vedremo subito meglio, tra poco ci fermiamo. Queste situazioni, dico, potrebbero portare a dinamiche depressive, questo un po' lo dicevo la scorsa volta, mediante anche meccanismi di colpevolizzazione, autocondanna, autopunizione, perché nel momento in cui noi ci proponiamo degli standard che non riusciamo poi a tenere, e come l'esempio classico che vi ho detto, nel nome di Dio solleviamo 300 kg, poi ci viene l'ernia nel nome di Dio e poi ci viene la depressione, perché evidentemente quando viene l'ernia uno non può sollevare neanche un chilo poi. E quindi il fatto di avere avuto degli obiettivi troppo forti, troppo al di là delle nostre possibilità, spesso indotto anche da un tipo di approccio pastorale, può persino portare alla depressione o ancora anche a meccanismi persino deliranti. Ma deliranti? Sì, vabbè, derivanti quelli proprio collegati alla depressione, delirio in rovina, dove dico tutto è finito, non ce la potremo mai fare più, eccetera, eccetera, ma anche a meccanismi persecutori che sono nient'altro che attribuire agli altri quello che vivi tu. Cioè, facciamo un esempio semplice, mettiamo che, chi prendiamo come esempio? Mettiamo che lui, come si chiami? Angelo, mettiamo che Angelo internamente, anche se sembra una persona bravissima, una persona buonissima, che anche se respira dice scusatemi, cioè, quindi che è molto controllato, ha ripresso la sua aggressività, quindi entra in un contesto dove dico bravo Angelo, continua così, bravo Angelo, mi raccomando, anzi quasi quasi neanche devi andare in gabinetto, no, questa, cioè devi proprio... Angelo, se ignora la potente rabbia, aggressività che lui si porta dentro, quindi non si accorge di questo discorso, e questo continua per un certo tempo, potrà sviluppare dei meccanismi proiettivi in cui immagina che sono gli altri a cominciare ad avercela con lui. Qualcuno lo guarda. Ma quello mi sta guardando un po' così, ma chissà perché, ma che cosa gli ho fatto, ma perché? Cioè, quindi, come a dire, quell'aggressività non riconosciuta dentro di lui comincia a diventare qualcosa che sembra essere percepito dall'esterno. E quindi Angelo comincerà ad andare in crisi perché dice, ma tutti con me ce l'hanno, ma perché qua? Oppure se sviluppa un meccanismo paranoide organizzerà una tremenda vendetta, distrugge tutti quanti. Cioè, cosa voglio dire? Ignorando queste componenti, questi vulcani che abbiamo nella nostra mente, e se la cura pastorale mette un tappo sul vulcano, siamo fritti, cioè nel senso che poi non si può né gestire l'eruzione, perché tante volte dobbiamo essere capaci anche di gestire le eruzioni delle persone, cioè come... gli artificieri fanno detonare, no? Dobbiamo entrare nella vita delle persone, vedere queste enormi cariche distruttive, metterle in condizioni di portarle a galla, queste mine anti-uomo, perché poi se poi uno ci mette il piede sopra esplodono, farle esplodere in un ambiente controllato, che è protetto, è quello dell'amore, della comunità, della Chiesa, dove dobbiamo liberarci di questi ordigni tremendi che ci portiamo dentro, anche tu che credi di essere stato sempre buono, bravo, con la sindrome da bravo bambino.